Auspicio tramite televisioni, raggiungimento di mercati diversi, gestione stessa della competizione, come accade nell'Eurolega di basket. Non c'è un ente terzo, in questo caso l'UEFA, che sta sopra tutti, sono i club che sostanzialmente gestiscono loro stessi. Quindi è ovvio che da un punto di vista, ribadisco, di business, hai una crescita esponenzialmente maggiore rispetto a quella che puoi avere alla Champions League. Giusto, sbagliato, antimeritocratico, antidemocratico, antisportivo che sia, però comunque continuate a scriverci 331-8200-213.
E salutiamo il nostro primo ospite di oggi, Mario Beretta. Buonasera mister, ben trovato.
Buonasera a voi.
Mister, ovviamente siamo qua a parlare ormai da ore e ore su questo nuovo, no, possibile scenario della Superlega. E quindi lei da uomo di calcio ci dia un po' il suo parere, che cosa pensa, perché tutti hanno già preso parecchie posizioni, tutte ovviamente diametralmente opposte, però secondo me questa è una partita che ancora non ha finito, no? I 90 minuti, secondo me ci potrebbero essere supplementari e rigori, cioè gli scenari sono ancora abbastanza vari. Lei che pensa?
Beh, gli scenari sì, anche perché appena, diciamo, appena uscita questa notizia, ovviamente adesso c'è tutto quello che ne consegue. Quindi tutto il lavoro da una parte di chi la vuole, quindi dei 12 club, e dall'altra parte diciamo gli enti, quindi dalla UEFA alla FIFA e alle federazioni. Ma io leggendo così oggi, appunto, come giustamente diceva lei, non c'era, diciamo, la notizia del giorno, quindi molti commenti, direi che almeno quantomeno quelli che ho letto io, la maggior parte, il 99,9%, sono fermamente contrari a una nascita di questa Superlega, e io mi associo francamente, naturalmente a parere personale, come allenatore, come sportivo, mi sembra veramente follia. Anzi, invece di avere una maggior ridistribuzione, una ridistribuzione più egalitaria delle risorse, invece sì, diciamo le squadre più ricche si rinchiudono in una loro bolla, quindi francamente mi sembra che non ci sia, che sia esattamente contrario ai valori dello sport, ecco.
Mister, le chiedo, a suo avviso, però, visto che comunque questo progetto della Superlega evidentemente è esploso nella notte appena trascorsa, dopo però insomma anni e anni di pur parler, che poi non so, si sono trasformati in incontri, confronti, scontri, soprattutto evidentemente con la UEFA, le chiedo però se dal suo punto di vista, soprattutto in questi ultimi 10 anni, su cui ovviamente poi c'è una ciliegina amarissima anche da un punto di vista economico come il Covid, nella crescita proprio del sistema calcio sotto tutti i punti di vista, io mi concentro innanzitutto con l'Italia, non abbiamo ad esempio sbagliato nella gestione dei tantissimi soldi arrivati dai diritti televisivi che sono stati investiti solo e soltanto sulla compravendita dei calciatori e non su elementi oggettivi, infrastrutture, uno sguardo rivolto al medio-lungo termine?
Beh, indubbiamente, probabilmente più che andare a, come si può dire adesso, magari ad andare ad attingere ad altre risorse, bisognerebbe riguardare un po' i costi, quello che è stato fatto, e obiettivamente è così, perché andando a vedere in Italia probabilmente si è visto, non si è andato al di là del proprio naso, insomma, non si è stata una visione, come si dice, di un certo tipo, se non in casi rari. In qualche club, ma tendenzialmente non c'è stata questa visione, e magari si è andati a spendere e a spendere anche male, probabilmente in quelle che non sono appunto infrastrutture, e magari ecco il settore giovanile, di cui mi sono occupato per tanti anni, e che probabilmente, se si fosse chiaramente, il settore giovanile è un'area dove bisogna avere pazienza, e non si può dall'oggi al domani pretendere di raccogliere i frutti, ci vuole del tempo, e probabilmente se avessimo investito lì, magari adesso non dico che saremmo, per la Molina, una situazione totalmente diversa, ma un pochettino lo saremmo, anche perché il settore giovanile sicuramente bisogna investire, ma poi quello che ti può dare, sia dal punto di vista dell'aspetto tecnico, ma anche dell'aspetto economico, è decisamente una plusvalenza decisamente elevata.
Mister, questa domanda la faccio sia all'allenatore che all'uomo di sport che ha poi lavorato e coordinato il lavoro all'interno dei settori giovanili. Dal suo punto di vista, visto che molto spesso si analizza, no, il minutaggio dei giovani, si discute anche in Italia chi sia un giovane, la sensazione che si sia un paio d'anni in ritardo rispetto alla concezione che ha il resto dell'Europa di un giovane pronto, di un giovane meritevole di avere minuti a disposizione. L'errore nasce più dalle società che mettono sotto pressione, sotto la spada di Damocle dei risultati, l'allenatore, o il problema a suo avviso è, insomma, un pochino più sistemico?
Ma è un problema un po' generale che probabilmente va anche un po' al di là solo e esclusivamente dello sport, nel caso specifico del calcio. Uh-huh. Cioè, perché poi anche una questione di cultura, insomma, i nostri ragazzi italiani, faccio l'esempio, vanno fuori casa quando a un'età non è avanzata di più rispetto ad altri coetanei di altre nazioni. Questo cosa vuol dire? Probabilmente i nostri maturano un po' più tardi, ripeto, per una questione di cultura, per ogni nazione, ogni popolo ha il suo modo di intendere la vita. E noi abbiamo questo aspetto e probabilmente li riteniamo ancora giovani a 21 anni, adesso parlando un po' più prettamente del calcio. Invece a 21 anni ci sono giocatori all'estero che hanno già fatto, parliamo dell'Inter, capitano dell'Ajax,
certo,
ancora meno, giusto per fare un esempio. Quindi è un problema culturale e poi generale, e probabilmente anche il fatto che i famosi progetti di cui si parla, che io è una parola che odio profondamente perché il progetto in Italia non esiste, perché dopo tre parenti che perdi l'allenatore viene mandato via, quindi questo non è un progetto, e quindi bisogna ovviamente avere delle garanzie e comunque fare un certo tipo di condivisione, di lavoro a lungo termine, insomma, con l'allenatore, con il club, con i direttori sportivi, con tutte le figure che ruotano intorno. Allora si può pensare di poter cominciare a fare giocare i ragazzi che comunque quando giocano meritano di giocare e dimostrano di poterci stare. È chiaro che però, ripeto, è un discorso abbastanza ampio.
Ecco, però mister, lei è stato responsabile del settore giovanile del Cagliari e anche di quello del Milan, no? Comunque sia in periodi diversi. Qual è la criticità maggiore che ha ravvisato? Al di là del discorso delle strutture, di cui si parla spesso e volentieri, anche se nel caso, voglio dire, del Milan, insomma, c'è un bellissimo centro sportivo, mi dicono che anche a Cagliari hanno fatto un ottimo lavoro. Qual è la principale criticità dei giovani, cioè sui giovani oggi?
Infatti, quando dicevo che ci sono degli esempi, pochi degli esempi, ad esempio Cagliari è un esempio dove c'è un'idea di far crescere ragazzi, un settore giovanile, strutture su cui il presidente, ovviamente la società, ha investito. Adesso tra l'altro ne stanno raccogliendo anche i frutti del lavoro che cominciamo 5 anni fa, perché adesso mi viene in mente Carboni, che è ormai titolare, più quelli che hanno esordito lo scorso anno. Quindi adesso comincia a venire fuori un lavoro che dicevo cominciato 5 anni fa, tornava al discorso prima dei tempi che ci vogliono, che sono proprio il minimo indispensabile. La criticità è innanzitutto anche dare la possibilità, ad esempio, agli allenatori di settore giovanile, che secondo me sono fondamentali, e soprattutto i più piccoli nell'attività di base, dargli la possibilità, ad esempio, di farlo a tempo pieno. Perché ad esempio questo è un aspetto su cui magari non si fanno grandi riflessioni, ma se uno ha la possibilità di andare tutto il giorno a un centro sportivo, tutti i giorni al campo, lavorare con la sua squadra, lavorare con magari anche con altre squadre in parallelo, insomma si crea anche senso di appartenenza, si migliorano, ci si aggiorna. Chiaramente se un allenatore deve fare questo e poi deve andare anche a insegnare a scuola e a fare le palestre, perché giustamente deve portare a casa la sua la pagnotta.
Non può essere un ruolo part time, diciamo.
Esatto, primo. E seconda cosa, anche forse il monte ore di allenamenti, che probabilmente in Italia è un po' più basso rispetto ad altri paesi. Noi probabilmente dovremmo cercare magari di provare ad allenarci qualche ora in più, trovare magari come molte nazioni fanno dei un'intersecazione col mondo della scuola, cosa non facile, però trovare il modo per cui i ragazzi si possano giocare di più, perché anche questo passa attualmente la formazione di un calciatore.
Mister, su questo le vorrei chiedere un'altra cosa tra poco. Prima, tornando diciamo alla fine, no, del percorso di un ragazzo all'interno del settore giovanile, in questi anni si è provato ad intervenire, penso alla riforma del campionato primavera, penso all'introduzione delle seconde squadre, che poi è diventato della seconda squadra perché c'è solo la Juventus. Conviene sul fatto che è proprio in quella zona un po' d'ombra tra la fine del settore giovanile e l'essere pronti in prima squadra che il calcio italiano non riesce a individuare la soluzione giusta, corretta?
Beh, probabilmente sì, perché diciamo che il passaggio tanto tra la, diciamo, dalla fine del settore giovanile, quindi la primavera, e il passaggio in prima squadra è il momento più delicato. Secondo me, per come è stata fatta la nuova riforma della primavera, c'è stato un miglioramento, anche se qualcuno dice sì, però i ragazzi adesso col fatto che ci sono le retrocessioni non si bada al gioco, si bada più ad altro. Il problema è che dopo i ragazzi bisogna prepararli non solo sotto l'aspetto tecnico e tattico, ma a tutto tondo, a 360 gradi. Quando poi andranno in prima squadra, il risultato è la cosa principale a cui devono badare, quindi deve andare di pari passo con una formazione tecnico-tattica. E quindi già questo, secondo me, ha portato dei benefici, questa riforma. Certo, le altre nazioni hanno molte la seconda squadra, l'Under 23, adesso poi secondo di come la nazione. Mm-hmm. Qua in Italia l'ha fatto solo la Juve, c'era un'idea. Poi dopo saranno, diciamo, questi sono i primi anni che lo fa la Juve, dovrà probabilmente fra qualche tempo verificare se è stata una situazione positiva o no. Certo è che comunque, ad esempio, c'è la possibilità di mandare magari a giocare i ragazzi nelle categorie inferiori, farsi le ossa, no? Andare in giro a fare la Serie C. Probabilmente a volte bisognerebbe pensare che un passaggio, ma anche da categorie più basse, ma andando sempre a scalare in alto, sono passaggi obbligati, formano, senza voler partire subito magari dalle categorie più alte e dove magari c'è più difficoltà a giocare. Però a partire, che non so, dalla Serie D, dalla Serie C, fare un anno, fare un altro anno, fare un altro anno ancora, ha la possibilità poi di, come dicevo prima, di formarsi nelle classi degli adulti.
Mister, tornando al legame, no, tra sport e scuola, diciamo, come abitudine, come tipo di organizzazione italiana, molto spesso è sport o scuola. Esatto. Si va, insomma, verso anche l'impossibilità di conciliare all'interno proprio del percorso scolastico le ore che non siano tanto di educazione fisica di per sé, ma anche di avviamento allo sport, alla cultura dello sport. Quanto è complicato, a suo avviso, riuscire a fare questo step che, ad esempio, in una cultura come quella americana è all'ordine del giorno nella vita di un essere umano già in età poco più che da neonato, insomma, questo imprinting, no, che gli arriva dalla scuola?
Secondo me sarebbe un passaggio epocale. Mm-hmm. Non so quanto, se mai ci sarà, ma io lo dico da ex anche insegnante di educazione fisica, l'ho fatto per tanti anni e docente tuttora in università. Adesso non so se c'è già stato o è da poco che, ad esempio, c'è l'obbligatorietà delle due ore di educazione motore elementare fino all'anno scorso, due anni fa, adesso lo ripeto, non so esattamente. Non c'era l'insegnante di educazione motoria in un'età di sviluppo fondamentale. Cioè, già questa, secondo me, la dice lunga, no, su quello che può essere, come può essere interpretata e come può essere considerato lo sport. Per quello che dico, che ci siamo arrivati alle soglie nel 2020 a fare proprio il minimo sindacale, come si dice, figuriamoci a portare avanti altri discorsi. poi giustamente lei ha citato gli Stati Uniti, ma ci sono altri paesi, non so, sull'istruzione, sullo sport, non so, Cuba è un paese che sotto quell'aspetto ha una quantità di insegnanti rispetto a, e di insegnanti non solo di scuola ma anche di educazione fisica rispetto alla popolazione di una percentuale notevole. Vuol dire che c'è grande attenzione all'istruzione e parallelamente allo sport. Poi ripeto, assolutamente devono correre su binari paralleli.
A Mario Beretta io voglio chiedere, in qualità anche no, di membro e di consigliere dell'Associazione Italiana Allenatori, ne abbiamo parlato spesso anche con ex giocatori che oggi hanno fatto il corso a Coverciano, sono diventati tecnici e che quindi comunque si ambiscono ad una panchina. Il problema grosso, mister, è che ogni anno ci sono tanti bravi ex giocatori, allenatori che escono dalla scuola di Coverciano e pochissime squadre che possono, diciamo, accoglierli. Ecco, come si può risolvere anche questo problema? Perché poi finisce che tanti di loro stanno a guardarsi le partite davanti alla televisione.
Speriamo che tanti imprenditori prendano altre squadre e le portino.
No, sì, no, questo non sarebbe male.
No, no, è chiaro che ovviamente, però noi dobbiamo comunque continuare a preparare i nostri tecnici ed è importante, ripeto, prepararli al meglio, anche perché, parliamoci chiaro, ormai non possiamo più limitare all'Italia, ormai dobbiamo guardare anche fuori, ormai da tempo.
All'estero.
Per fortuna all'estero i tecnici italiani sono sempre molto apprezzati, perché comunque sono tecnici tra i più preparati al mondo, hanno comunque ottenuto risultati, perché alla fine, se andiamo a vedere chi è andato all'estero, sempre ottenuto risultati. Quindi noi dobbiamo prepararli a questo dal punto di vista, chiaramente, tecnico-tattico e non solo, e poi bisogna naturalmente apprendersi, ma ormai credo che sia con la globalizzazione del calcio, ormai bisogna prendere in considerazione non solo l'Italia, come magari si faceva fino a qualche anno fa, ma bisogna pensare di dover andare all'estero. Tant'è vero che noi abbiamo anche, per esempio, come AIA, come associazione, abbiamo ai nostri associati una piattaforma di inglese dove poter studiare l'inglese, perché comunque, anche se vai fuori, quantomeno una lingua la devi sapere.
Sì, l'inglese almeno.
Mario Beretta, grazie mille, mister.
Grazie, mister. A presto.
Grazie a voi, buona serata di nuovo.
Arrivederci.